Bene, cari amici, fratelli e sorelle, ho il piacere di incontrarvi nell'ascolto della parola, pertanto vi inviterei ad aprire le vostre Bibbie, se l'avete, nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 6. Leggeremo dai versetti dal 5 al 13, mentre vi chiederei di unirvi alla mia lettura a partire dal versetto 9, quando Gesù appunto disse la preghiera, come pregare. Quindi vi unirete a me a partire dal Padre nostro. Scrive così l'Evangelista Matteo: quando pregate, riportando appunto le parole del Signore Gesù, quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Il tema che ci è stato proposto questa mattina, anzi per questa settimana, dall'Alleanza e dai Fratelli del continente africano, ci porta proprio a considerare questa preghiera insegnata dal Signore Gesù ai suoi e anche a tutti coloro che sarebbero venuti, grazie anche alla loro testimonianza che Cristo avrebbe salvato, quindi alle generazioni successive. E ciò è vero per noi oggi. Per noi questa mattina la riflessione verterà sulle prime parole della preghiera, quindi Padre nostro che sei nei cieli. E in qualche misura ci è possibile mantenere attraverso questa preghiera il legame con la serie di predicazioni che stiamo portando avanti in prospettiva di Cristo. E in questo caso il legame sta con la preghiera del Signore Gesù ed è possibile riassumerla in questi termini. Cioè Gesù tra gli uomini, uomo di preghiera e insegnante. Abbiamo già visto altri aspetti sul ministero pubblico, sull'insegnamento pubblico del Signore. Gli ultimi che abbiamo considerato, abbiamo sottolineato l'ubbidienza, diciamo, adolescenziale. Gesù, dodicenne, ubbidiente al Padre. Abbiamo visto come Gesù fosse ubbidiente nella proclamazione dell'Evangelo e come nel farlo esercitasse la piena autorità che gli veniva dal Padre, uguale al Padre. Le parole iniziali del Padre nostro ci insegnano in primo luogo che Gesù amava trasmettere ai suoi l'importanza di una relazione intima con suo Padre. E proprio attraverso lo strumento della preghiera che è possibile mantenere questa relazione, fino ad insegnarla. così come abbiamo letto, insegnarla anche ai suoi discepoli e seguaci. Io mi affido per la predicazione alle riflessioni fatte dagli organizzatori su alcune verità espresse, non tutte. Però prima vorrei partire da una riflessione, come dire, introduttiva, personale, che riguarda i discepoli i quali videro, e leggo Luca 11:1, che Gesù era stato in disparte a pregare. E quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare. Ecco, questa richiesta di un discepolo di cui Luca non ci riporta il nome, non è conosciuto, e che probabilmente ha espresso il sentimento dei molti discepoli presenti, e qui non è il riferimento agli apostoli, è una richiesta di fondamentale importanza, in quanto mette in evidenza quella che è l'attenzione del discepolo nei confronti del maestro. E gli occhi del discepolo devono essere sempre rivolti al maestro, se veramente si considera tale. Gli occhi del discepolo sono attenti a percepire il Signore Gesù per quello che dice e per quello che fa, per poter essere un discepolo che vive, all'insegna dell'onore del proprio maestro. Una tale richiesta enfatizza quindi il bisogno concreto di chi si riconosce discepolo di non essere all'altezza di formulare una preghiera a partire da se stesso che possa dirsi accettevole al Padre. Sostanzialmente il discepolo non si sente adeguato a pregare se non riceve le istruzioni per come pregare. E se Cristo non insegna a pregare, e se i discepoli non si pongono nella preghiera secondo la volontà del Padre, espressa proprio in questa preghiera che nel corso della settimana avremo modo di analizzare, ecco, le espressioni di preghiera dei discepoli saranno, come dire, solo parole scoordinate, richieste espresse solo di bisogni personali, umani, materiali e direi a volte egoistici. E noi umani, come ben sappiamo, senza Cristo, senza la sua volontà e la volontà del Padre, abbiamo la tendenza proprio ad essere egoisti a tal punto da ricercare perfino la gloria mentre preghiamo. E infatti, prima di dare istruzioni sulla preghiera e sui contenuti della stessa, Gesù mette in guardia i suoi discepoli sull'assunzione di atteggiamenti farisaici, parole farisaiche. Nei versetti dall'1 al 5 del testo di Matteo 6, che va a reggere in una parte, viene detto così. Gesù dice: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti, per essere apprezzati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Questo modo di rapportarsi a Dio in preghiera è totalmente opposto al modo di fare di Gesù e all'insegnamento che ha lasciato. Nel brano di Luca 11 che ho letto, è detto che Gesù era stato in disparte. Non amava il protagonismo, non amava essere visto dagli uomini per essere applaudito. Questo senso di essere in disparte indicava un rapporto, una relazione particolare, intima con il Padre. Ora, questa scelta del Signore non significa però che non si possa e non si debba pregare nella Chiesa e nella libertà della comunione con la Chiesa che il Signore stesso invece ha istituito. Nella visione giudaica, la preghiera nell'assemblea dei fedeli era qualcosa di estremamente importante, necessario, ad alta voce. Vedete, il salmista al Salmo 111, a un certo punto, un versetto tra tanti, dice: io celebrerò il Signore e lo farò con tutto il cuore nel convegno dei giusti, nell'assemblea dei santi. Ora, quel che si vuole sottolineare qui è che tutte le forme di preghiera che hanno un carattere ipocrita, siano esse in segreto, siano esse nell'assemblea pubblica, sono da Dio valutate e condannate. Ma il Signore di tutti, ci dice Paolo, è ricco verso tutti quelli che lo invocano con sincerità, Romani 10:12. Lo invocano di cuore mentre ricercano e pregano secondo la volontà, non per soddisfare i propri bisogni materiali, non per apparire, ma per onorare il Padre. Ecco, dicevo, fatta questa introduzione, che mi affido alle riflessioni che l'Alleanza ci propone. Nel pregare Padre nostro che sei nei cieli, affermiamo tre cose molto importanti che vorrei vedere con voi. In primo luogo, la sua autorità e la nostra obbedienza. In secondo luogo, affermiamo che Egli è il creatore e che noi siamo adoratori. E in terzo, che siamo suoi figli e siamo fratelli, sorelle. La sua autorità, la nostra obbedienza. L'espressione padre, papà, Abba padre, come riportate nella scrittura, è usata in primis dal Signore Gesù, poi riprese anche da Paolo e da altri, Marco 14:36, Romani 8:15, Galati 4:6, non sono parole di formalità o di semplice espressione di rispetto. C'è anche il senso del rispetto, ma in particolare sta a indicare l'esistenza di un rapporto profondo, unico tra di loro, qui riferimento tra Cristo e il Padre, tra il Figlio e il Padre. Ora, tenendo presente che il Padre è il Padre eterno, è Padre del Figlio Gesù Cristo fattosi uomo, il quale si rivolge a Lui sempre nell'umiltà del Figlio, obbediente, anche nella preghiera. Per Gesù la volontà del Padre era prioritaria a tutto. Ricordate le parole che disse ad un certo punto a Pilato, prima di essere crocifisso, il quale affermava, la possibilità di dare vita o morte al Signore Gesù, mentre Gesù affermava l'assoluta autorità del Padre anche su di lui e su coloro che perfino lo rifiutavano. Pilato disse: non sai che ho il potere di liberarti? Ho il potere di crocifiggerti? E Gesù disse, gli rispose: tu, caro Pilato, non avresti alcuna autorità su di me se ciò non ti fosse dato dall'alto. Perciò chi ti ha dato nelle tue mani ha maggiore colpa. Allora voi capite che Gesù si sottopone all'autorità del Padre anche di fronte all'imminente suo sacrificio. E inoltre nell'orto del Getsemani, quando pregava e vedeva avvicinarsi il calice della sofferenza, queste sono le parole che Gesù usa: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come io voglio, ma come tu vuoi. Matteo 26:39. 42. Due volte Gesù dice queste cose al Padre, sottolineando l'autorità indiscussa del Padre. Ora, se questo è vero per il Figlio, fratelli, sorelle, amici, noi non possiamo pensare a Dio nostro Padre in termini diversi. Se Gesù continuò ad affermare di essere venuto per fare la volontà del Padre, quindi di essere obbediente al Padre, Ebrei 10:7, e se è vero che essere suoi servi, amici e discepoli di Gesù significa fare le cose che Lui ci comanda, Giovanni 15:14, noi non possiamo limitarci a dire semplicemente Padre. Non possiamo limitarci a verbalizzare in qualche modo la sua autorità e non farla nostra. Essa è vera per noi solo quando obbediamo alla sua volontà e alla sua autorità, facendo quello che la sua parola ci insegna e ci comanda. E notate che una delle cose che la scrittura ci insegna e che il Signore Gesù ha insegnato, tra le molte prioritarie, è proprio la concretezza della preghiera. Pregate così. Pregare nel privato e nel pubblico. Questo è quello che il Signore ci chiede, abbiamo detto, senza ricercare l'approvazione degli uomini. Possiamo pregare nella nostra cameretta, con nostra moglie, con nostro marito, possiamo pregare con i fratelli e le sorelle, possiamo farlo in piazza, possiamo farlo in cima ad un grattacielo, possiamo farlo nelle cantine, possiamo farlo mentre stiamo naufragando, possiamo farlo continuamente. Non c'è limite, non c'è luogo dove questo non ci sia permesso farlo. Eppure, fratelli, noi non lo facciamo, continuiamo a non farlo. E questo è molto grave per le nostre stesse vite, per la nostra stessa relazione. È grave. C'è un rimprovero che il Signore stesso fa per bocca del profeta Malachia. Questi sono i termini: un figlio onora suo padre, un servo onora il suo padrone. E se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? E se sono un padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Noi usiamo spesso l'espressione padre, ma siamo veramente sottomessi? Diamo a questo padre l'onore che si aspetta dai figli? Questo rimprovero non è forse per me, per te oggi? Io sto vivendo questa disobbedienza, questa dimensione, scusate, di obbedienza? O mi accontento semplicemente di alcune scintille di spiritualità nel corso dell'anno? Sei insoddisfatto? Cioè provi sana afflizione per la povertà delle tue preghiere? Oppure sei soddisfatto, cioè ti senti appagato, orgoglioso delle tue belle preghiere? Per quanto mi riguarda, ed è sotto gli occhi di tutti voi, io ho molto da imparare l'obbedienza al Padre anche in questo ambito. Allora il Signore mi dia, ci dia insieme di dire Padre e di ubbidire a un Padre quale Lui è, unico nel suo genere. La seconda verità che Gesù insegna nell'espressione Padre nostro che sei nei cieli è che Dio Padre è il creatore degli adoratori e quindi noi siamo adoratori. Nessuna preghiera può essere legittimamente rivolta al Padre se non si riconosce che Egli è il creatore dei cieli, che abita nei cieli ed è il creatore della terra in cui abitano gli uomini. Il rimando di questa espressione, di questa verità, che permette agli uomini di parlare al Padre, risiede nell'ambito proprio della creazione di Dio, nell'atto creazionale di Dio, il quale disse e fece l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio e lo creò maschio e femmina. E voi vedete che qui c'è tutto il concetto della libertà che Dio dà agli uomini, alle donne, di aprire il proprio cuore e adorare il Padre. Non ci sono chiusure da parte di Dio per un sesso a favore dell'altro. Questa è semplicemente una mentalità umana che si discosta fondamentalmente dagli insegnamenti della Scrittura. Dio ha creato l'uomo e la donna dando ad entrambi la stessa ed unica dignità in Cristo. E noi umani, uomo o donna che sia, che siamo, abbiamo il privilegio di adorare. In seguito, per sottolineare questa importanza, Dio disse per bocca di Mosè: io sono il Signore, il tuo Dio. Non avere altri dei oltre me o altri dii. Non farti scultura, immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra, nelle acque o sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro, non li servire, perché io sono Yahweh, il Signore, io sono il tuo Dio, io sono un Dio geloso. E non permetto che tu, che mi chiami padre, adori qualcun altro. Io non te lo permetto. Riconoscere che Dio quale essere supremo, quindi inaccessibile umanamente parlando, riconoscerlo padre del Signore Gesù, o riconoscerlo semplicemente come il Dio dei cristiani, ma disconoscere che Egli è il creatore di tutte le cose e delle creature, allora significa inevitabilmente non essere suoi adoratori. Se io non riconosco questo Dio, per me, io non sono un adoratore. E se non si è adoratori del creatore, la scrittura ci dice che si è adoratori della creatura, o perfino del creato, o di se stessi. E per la scrittura si è sostanzialmente idolatri. Perché fratelli, sorelle, amici, sappiamo, sappiate, che non è che se non si adora Dio, non si è degli adoratori. Si è adoratori di qualcos'altro. Dice la scrittura sostanzialmente queste cose: infatti l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini, li soffocano la verità con l'ingiustizia, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Notate, il Signore dice che sono privi di intelligenza quelli che non adorano Dio. Mentre gli uomini dicono il contrario: benché si dichiarano sapienti, sono diventati stolti. Ebbene, fratello, sorella, amico, se tu ti dichiari un sapiente, una sapienta, se io faccio questo, sono orgoglioso di essere quello che sono, per la scrittura io sono uno stolto. Perché non ho posto al centro della mia adorazione Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Sono diventati stolti, hanno mutato la gloria di Dio incorruttibile in immagini simili a quello dell'uomo. Uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. Romani 1:18-23. Allora sia ringraziato Dio Figlio Gesù, il quale nel dare agli uomini il privilegio di essere adoratori del solo Dio uno e trino, ha dichiarato questa verità alla donna samaritana. Qui mi collego a quello che dicevo prima, che Dio ha dato all'uomo e alla donna dignità. Notate che cosa dice: e lasciando in eredità per tutte le generazioni, l'ora viene, anzi è già venuta, perché io Gesù mi sono fatto uomo, per permettere ad ogni uomo, ad ogni donna, questa libertà e dignità, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E notate che cosa dice Gesù, poiché il Padre cerca tali adoratori. E Dio è spirito. E quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in spirito e in verità. Non hanno necessità di avere un luogo, non hanno necessità di avere un simbolo davanti a loro che ricordi o che raffiguri Cristo. Non hanno bisogno sostanzialmente di idoli. Dio può essere adorato in spirito e verità. Allora ti chiedo, riconosci tu il Creatore quale tuo Padre? Vivi il privilegio di tale status di grazia in Cristo, suo Figlio? Quando è l'ultima volta che hai chiamato Padre o Papà, Dio riconoscendolo il privilegio che Egli ti ha dato? Sei un adoratore, un'adoratrice o un idolatra? È vero, Dio ascolta la voce silenziosa del cuore afflitto. Però la Scrittura ci dice che Egli ama sentirselo dire anche ad alta voce nell'assemblea dei santi. Del resto Gesù lo insegnò ad alta voce. Quando pregate, dite, e lo dice a tutti. Luca 11:2. Inoltre, se possiamo conoscere il contenuto, per esempio, della preghiera sacerdotale di Gesù, Giovanni 17, oppure quella dell'agonia nel giardino del Getsemani, Matteo 26, 36-44, è perché degli uomini hanno ascoltato quelle preghiere e per l'opera speciale dello Spirito Santo hanno potuto ricordarla e metterla per iscritto al nostro beneficio. Gesù stesso pregava ad alta voce, pregava il Padre, e lo fece anche prima di morire. Tutti udirono, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Ebbene, fratelli e sorelle, i veri adoratori adorano, gli altri non lo fanno. Il terzo insegnamento e ultimo che prendo in esame e che Gesù dà come insegnamento in questa preghiera, Padre nostro che sei nei cieli, è che si afferma, o noi affermiamo nel dire quello, che siamo suoi figli, figli di Dio, e che siamo fratelli. Nessuno chiama padre qualcuno se non si riconosce figlio, a meno che si tratti di una formalità religiosa. No? Padre o santo padre. Ma quello non ha nulla a che fare con l'insegnamento del Signore Gesù. Notate che nell'insegnare la preghiera ai suoi, Gesù si rivolge a loro come gruppo di discepoli, al plurale, usando proprio il plurale, quando pregate, voi dunque dite, così, versetto 9. E l'invocazione stessa del Padre è proprio seguita dal sostantivo nostro, plurale, Padre nostro. Ora questo vuol dire una cosa molto semplice e profondamente vera circa il progetto di Dio per la Chiesa. Il Signore ha voluto che coloro che lo riconoscono come padre si riconoscano come fratelli in Cristo. Vuol dire sostanzialmente che c'è un unico padre, che c'è un unico Dio, un solo Salvatore, ma vi sono molti, molti fratelli e sorelle. Non siamo soli, fratelli e sorelle, non siamo soli. E noi questo dovremmo capirlo profondamente, quanto è importante non essere soli. Morire di solitudine spirituale è la cosa peggiore che un cristiano possa vivere. Eppure noi viviamo una solitudine. Pensiamo anche di essere a posto in questa solitudine. I fratelli che si riconoscono in questo unico Dio, nel solo Salvatore, si accolgono l'un l'altro si abbracciano l'un l'altro, pregano l'un l'altro, piangono l'un l'altro, vivono la Chiesa pienamente. E questo tutto in virtù del sangue di Cristo, che quella Chiesa l'ha comprata con il proprio sangue. Come non sia possibile essere uniti al Padre se non si è uniti al Figlio, allo stesso modo non si può essere uniti a Dio, Padre, Dio Trino, se non si è uniti alla Chiesa. Se è vero che non si può escludere dalla fede cristiana nessuna persona della Trinità, che io non posso credere in Dio e non credere nello Spirito Santo o non credere nel Signore Gesù, o viceversa, allora se non è possibile escludere nessuna persona della Trinità, è vero allora che non posso escludere nessun membro del corpo di Cristo, nessun fratello, nessuna sorella. La vera unità con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo trova la sua completa espressione proprio nell'unità del corpo di Cristo, che è la sua Chiesa, la sua sposa. E non è a caso che Gesù insegnò il Padre nostro. Non a caso, in un'altra occasione, il Signore disse proprio: io salgo al Padre mio e al Padre vostro, all'Iddio mio, all'Iddio vostro, Giovanni 20, 17, per sottolineare sempre questo tema importante dell'unità del popolo, della Chiesa. In seguito Gesù poté pregare proprio per l'unità della Chiesa, così come unita è la Trinità. Leggo la sua preghiera, nella quale Gesù auspica e prega che altre persone credano in Lui proprio attraverso la testimonianza dei Suoi. Notate che cosa dice il Signore. Non prego soltanto per questo, ma anche per quelli che credono in Me per mezzo della loro parola. Sapete, fratelli, cosa vuol dire questo? Che se io non vivo la relazione con il popolo di Dio, la mia testimonianza non è credibile. Per nessuna ragione è credibile. Se io non vivo un rapporto intimo con la Chiesa, con i fratelli, con il corpo di Cristo, che cosa dirò agli altri quando mi chiederanno: ma chi siete? Dovrò dire solamente: io sono, per onestà di scelta. Gesù dice però che le persone crederanno attraverso la loro, la tua, la nostra testimonianza. E poi aggiunge: che siano tutti uno, come tuo Padre sei in Me e io sono in Te. Anche essi siano in noi, l'unità del corpo a Dio. L'unità di Dio si manifesta nella pluralità del popolo di Dio, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Questa è un'espressione autentica di testimonianza. L'unità della Chiesa è una forte testimonianza perché gli uomini possano credere sulla bontà dell'Evangelo, sulla bontà e la verità della grazia di Dio. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a Me, affinché siano uno, come noi siamo uno. Io in loro e tu in Me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato Me. Notate che Gesù sottolinea più volte qui l'importanza della testimonianza della Chiesa nell'unità, affinché le persone credano che Lui è il Figlio di Dio mandato dal Padre, l'unico per mezzo del quale c'è salvezza. Ora, se Dio è tuo Padre, puoi dire sinceramente davanti a Lui che vivi in unità con i fratelli, con le sorelle? In conclusione, ricordiamo che quando chiamiamo Dio nostro Padre, noi stiamo dicendo o riconoscendo la sua autorità e che ci disponiamo all'obbedienza. Diciamo che Egli è il Creatore, e noi gli adoratori, i quali adorano l'unico vero Dio, impegnandoci ad espellere dalla nostra vita tutti quegli idoli che hanno sottratto a Dio la gloria che gli è dovuta. E in terzo luogo affermiamo, come lo Spirito Santo stesso ci attesta, che siamo suoi figli, siamo fratelli, Romani 8:16, e che quindi ci riconosciamo come fratelli e che ci discipliniamo a mantenere questa unità del corpo secondo la volontà di colui che ha dato la sua vita per l'unità della Chiesa. La settimana di preghiera abbiamo letto, e si focalizza sull'unità del popolo di Dio, dei credenti. Non mette dentro credenti e non credenti, perché non possono conciliarsi. Ma se tu credi, puoi entrare a far parte di questa bella famiglia, la Chiesa, la sposa di Cristo. Tu puoi vivere tutto questo. Tu puoi dire di vivere tutto questo. E io, ognuno di noi può dirlo, a che punto sono di queste relazioni privilegiate con Dio Padre e con la Chiesa?